Capitolo ottavo. Comprendere la sofferenza. Punge la pelle ed entra nella carne, e dalla carne passa nelle ossa. È come un insetto che mangia e attraversa la corteccia di un albero, poi il legno e il midollo, finché l'albero muore. Siamo cresciuti in questo modo. Ha messo radici nel profondo. I nostri genitori ci hanno insegnato ad aggrapparci e ad attaccarci, a dare importanza alle cose, credendo fermamente che esistiamo in quanto entità dotate di un sé e che le cose ci appartengono. Ecco cosa ci è stato insegnato fin dalla nascita. Lo abbiamo sentito in continuazione. Ci è penetrato nel cuore ed è rimasto lì come sensazione abituale. Ci è stato insegnato a ottenere cose, ad accumularle e ad aggrapparci a esse, a considerarle importanti e nostre. Questo è quanto i nostri genitori sanno e ce lo hanno insegnato. Tutto ciò è penetrato nella nostra mente e nelle nostre ossa. Quando ci interessiamo alla meditazione, gli insegnamenti di una guida spirituale li ascoltiamo, ma non sono facili da capire, non ci coinvolgono. Ci viene detto di non considerare le cose nello stesso modo di prima, di non comportarci come prima, ma quando lo sentiamo, gli insegnamenti non entrano nella mente, li ascoltiamo solo con gli orecchi. È che la gente non conosce se stessa. Così ci sediamo e ascoltiamo gli insegnamenti, ma è solo del suono che entra negli orecchi. Non arrivano dentro, non ci toccano. È come se fossimo protagonisti di un incontro di pugilato e continuassimo a colpire l'altro senza che vada giù. Restiamo bloccati nella nostra presunzione. I saggi hanno detto che è più facile eliminare una montagna che rimuovere la presunzione della gente. Per livellare una montagna possiamo usare degli esplosivi e poi spostare la terra. Ma per il serrato aggrapparsi della nostra presunzione, cari miei, non è così. I saggi possono insegnarcelo fino alla fine dei nostri giorni, ma non riusciranno a farcela. La presunzione resta immobile. Così le nostre idee sbagliate e le cattive tendenze rimangono salde e immutate, senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Per questo i saggi hanno detto che rimuovere la presunzione e trasformare l'errata comprensione in retta comprensione è la cosa più difficile da farsi. È così difficile per noi putujana progredire e divenire kalyanajana. Putujana significa persone oscurate, profondamente bloccate nel buio e nelle tenebre. Il kalyajana ha reso le cose più leggere. Nota a piedi pagina. Putujana, una persona comune, ordinaria, non illuminata, un essere mondano. Kalyajana, una persona buona, un essere virtuoso. Noi insegniamo ad alleggerirsi, ma la gente non vuole farlo perché non comprende la situazione, la condizione di oscuramento. Così le persone continuano a vagare nel loro stato confusionale. Se ci imbattiamo in un cumulo di sterco di bufalo, non pensiamo che ci appartenga. Non vogliamo prenderlo. Lo lasciamo semplicemente lì dov'è, perché sappiamo di cosa si tratta. Quel cumulo di sterco è, per chi è impuro, il bene. Il cibo dei malvagi è il male. Se insegnate loro a fare il bene, non sono interessati e preferiscono restare come sono, perché non pensano sia dannoso. Se non si vede il pericolo, non v'è modo che le cose possano essere corrette. Se capite, allora pensate, «Oh, tutto il mio cumulo di sterco non vale quanto un piccolo pezzetto d'oro». Così, al posto dello sterco, vorrete l'oro. Lo sterco non lo vorrete più. Se non lo capite, restate proprietari di un cumulo di sterco. Neanche se vi offrono un diamante o un rubino sarete interessati. Questo è il bene di chi è impuro. Oro, gioielli e diamanti sono considerati qualcosa di buono nel reame degli esseri umani. Sporcizie e marciume vanno bene per le mosche e per gli altri insetti. Se sopra ci mettete del profumo, scapperanno via. Questo considera bene chi ha errata visione. Questo è il bene per chi ha un'errata visione, per i contaminati. Non ha un buon odore, ma se diciamo loro che puzza, risponderanno che è fragrante. Non possono capovolgere con facilità questo modo di vedere, perciò non è facile insegnare loro. Se raccogliete fiori freschi, le mosche non se ne interesseranno, anche se cercate di pagarle, non verranno. Però, ovunque ci sia un animale morto, ovunque vi sia qualcosa di marcio, è lì che andranno. Non c'è bisogno di chiamarle, arrivano. Così è l'errata visione. Si delizia in questo genere di cose. Ciò che puzza e ciò che è guasto ha un buon profumo. È impantanata e immersa in tutto questo. Quello che ha un dolce profumo per un'ape non lo ha per una mosca. Nella pratica incontriamo difficoltà, ma in ogni cosa che intraprendiamo dobbiamo attraversare delle difficoltà per raggiungere uno stato di benessere. Nella pratica del Dhamma iniziamo con la verità di Dukkha, il pervasivo carattere insoddisfacente dell'esistenza. Appena lo sperimentiamo, però, ci perdiamo d'animo, non vogliamo guardarlo. Dukkha è davvero la verità, ma vogliamo in un qualche modo girarci attorno. Allo stesso modo, non ci piace guardare gli anziani, preferiamo guardare i giovani. Se non vogliamo guardare Dukkha, non importa quante volte rinasceremo, non comprenderemo mai Dukkha. Dukkha è una nobile verità. Se permettiamo a noi stessi di affrontarla, cominceremo a cercare una via d'uscita. Se stiamo cercando di andare da qualche parte e la strada è bloccata, penseremo a come realizzare un viottolo. Lavorandoci giorno dopo giorno, potremo superare l'ostacolo. La saggezza si sviluppa quando incontriamo problemi. Senza vedere Dukkha, non guardiamo nell'interiorità e non risolviamo i nostri problemi, ci passiamo solo accanto con indifferenza. Il mio modo di addestrare la gente comporta qualche sofferenza, perché la sofferenza è il sentiero del Buddha verso l'illuminazione. Egli volle che vedessimo la sofferenza, che ne vedessimo l'origine, la cessazione e il sentiero. Questa è la via d'uscita per tutti gli Arya. I risvegliati. Nota a piedi pagina. Arya, nobile, chi ha ottenuto la visione trascendente in uno dei quattro stadi dell'illuminazione. Se non percorrete questo sentiero, non c'è via d'uscita. L'unica via è conoscere la sofferenza, conoscere la causa della sofferenza, conoscere la cessazione e conoscere il sentiero della pratica che conduce alla cessazione della sofferenza. Questo è il modo in cui gli Arya, cominciando con l'entrata nella corrente, sono riusciti a fuggire. Nota a piedi pagina. Entrata nella corrente. Sotapatti, evento tramite il quale si diviene Sotapanna, il primo livello dell'illuminazione. È necessario conoscerla, la sofferenza. Se conosciamo la sofferenza, la vedremo in tutto quello che sperimentiamo. Alcuni pensano di non soffrire molto. Nel buddismo la pratica serve a liberarci dalla sofferenza. Cosa dovremmo fare per non soffrire più? Quando Dukkha sorge, dovremmo investigare per vedere le cause del suo sorgere. Una volta che le conosciamo, possiamo praticare per rimuoverle. Sofferenza, origine, cessazione. Per condurla alla cessazione, dobbiamo comprendere il sentiero della pratica. Poi, quando percorriamo il sentiero fino al compimento, Dukkha non sorgerà più. Nel buddismo questa è la via d'uscita. Contrastando le nostre abitudini, creiamo un po' di sofferenza. Di solito abbiamo paura di soffrire. Se una cosa ci fa soffrire, non la vogliamo. Siamo interessati a quello che ci pare essere buono e bello, ma pensiamo che sia male tutto ciò che ha a che fare con la sofferenza. Non è così. La sofferenza è Sacchadhamma, verità. Se c'è sofferenza nel cuore, ciò diviene la causa che vi fa pensare a una via di fuga. Vi induce a contemplare. Non dormirete tranquilli perché sarete intenti a investigare per scoprire cosa stia in realtà succedendo, per cercare di vedere le cause e i loro effetti. Chi è felice non sviluppa saggezza, è addormentato. È come un cane che mangia a sazietà. Dopo non ha voglia di fare nulla. Può dormire tutto il giorno. Un ladro arriva, non abbaia. così sazio e troppo stanco. Se però gli date meno cibo, starà allerta e sveglio. Se qualcuno prova ad aggirarsi furtivamente, salterà su e inizierà ad abbaiare. Lo capite? Noi esseri umani siamo intrappolati e imprigionati in questo mondo. Abbiamo problemi in abbondanza, siamo sempre pieni di dubbi, di confusione e di preoccupazioni. Non è un gioco, è una situazione davvero difficile e problematica. C'è qualcosa di cui dobbiamo sbarazzarci. Secondo la via dell'addestramento spirituale, dovremmo rinunciare al nostro corpo, rinunciare a noi stessi. Dobbiamo decidere di dare la nostra vita. Possiamo vedere gli esempi dei grandi rinuncianti, come il Buddha. Egli era un nobile di casta guerriera, ma fu in grado di lasciarsi tutto alle spalle senza voltarsi indietro. Era erede di ricchezze e potere, ma riuscì a rinunciarvi. Se esponiamo il Dhamma sottile, la maggior parte della gente si spaventerà, non osa accedervi. Anche solo dicendo non fare il male, la maggior parte della gente non riesce a praticarlo. Così stanno le cose. Ho cercato con ogni mezzo di superare questa situazione. Spesso dico che indipendentemente dal fatto che siamo lieti o agitati, felici o sofferenti, che versiamo lacrime o che cantiamo, in questo mondo viviamo in una gabbia. Non andiamo al di là di questa condizione, quella di essere in gabbia. Anche se siete ricchi, non importa, state vivendo in una gabbia. Se siete poveri, state vivendo in una gabbia. Se cantate e ballate, state cantando e ballando in una gabbia. Se guardate un film, lo state guardando in una gabbia. Cos'è questa gabbia? È la gabbia della nascita, la gabbia della vecchiaia, la gabbia della malattia, la gabbia della morte. In questo modo siamo imprigionati nel mondo. Questo è mio, questo mi appartiene. Non sappiamo cosa siamo in realtà o cosa stiamo facendo. Tutto quello che stiamo davvero facendo è accumulare sofferenza. Non si tratta di una cosa lontana da noi a causare la nostra sofferenza, è che non guardiamo noi stessi. Ovviamente, per quanta felicità e benessere possiamo avere, essendo nati, non possiamo evitare la vecchiaia. Dovremo ammalarci e morire. Questo è Dukkha stesso, qui e ora. Possiamo essere sempre colpiti dal dolore e dalla malattia. Può succedere in qualsiasi momento. È come se avessimo rubato qualcosa. Potrebbero sempre venire ad arrestarci perché quell'azione l'abbiamo compiuta. Questa è la nostra situazione. Pericolo e tormento. Esistiamo tra cose nocive. Nascita, invecchiamento e malattia governano le nostre vite. Per fuggire a esse non possiamo scappare da nessuna parte. Possono venire a prenderci in ogni momento. Ci sono sempre ottime opportunità. Dobbiamo concederglielo e accettare la situazione. Dobbiamo dichiararci colpevoli. Se lo facciamo, la sentenza non sarà così gravosa. Se non lo facciamo, soffriremo enormemente. Se ci dichiariamo colpevoli, ci andranno piano con noi. Non staremo in carcere troppo a lungo. Quando il corpo nasce, non appartiene a nessuno. È come la nostra sala di meditazione. Dopo che è stata costruita, i ragni sono arrivati, vi alloggiano. Le lucertole vengono a viverci. Ogni tipo di insetti e cose striscianti viene ad alloggiarci. Possono venire a viverci pure i serpenti. Tutto può venire a viverci. Non è solo la nostra sala, è la sala di tutti. Per questo corpo è lo stesso, non è nostro. Le persone vengono a stare nel corpo e dipendono da esso. Anche malattia, dolore, vecchiaia vengono a risiedere nel corpo e noi ci limitiamo ad abitare in esso insieme a loro. Quando questo corpo raggiunge il compimento del dolore e della malattia e alla fine si disgrega e muore, non siamo noi a morire. Perciò non aggrappatevi a nulla di tutto questo. Dovete invece contemplare la questione e il vostro attaccamento si esaurirà gradualmente. Se vedete correttamente, l'errata comprensione cesserà. È stata la nascita a darci questo fardello. In genere, però, non l'accettiamo e pensiamo che non essere nati sarebbe stato il male peggiore, che morire e non rinascere sarebbe la cosa peggiore in assoluto. È così che vediamo le cose. Di solito pensiamo solo a tutto quello che vogliamo in futuro. Poi andiamo ancora più in là con i desideri. Nella prossima vita che io possa nascere tra gli dèi o che io possa nascere benestante. Stiamo chiedendo un fardello ancora più pesante. Però pensiamo che ci porterà felicità. Questo modo di pensare è su una strada del tutto differente da ciò che insegna il Buddha. È una strada pesante. Il Buddha disse di lasciarla andare e di rifiutarla. Noi invece pensiamo, non posso lasciare andare. Così continuiamo a trasportare un peso che continua ad appesantirci. Siccome siamo nati, abbiamo questa pesantezza. È per questo che comprendere il Dhamma in modo puro è davvero difficile. Dobbiamo fare affidamento su una seria investigazione. Facciamo un altro passo. Che cosa pensate? Pensate che la Brahma abbia dei limiti? Quando è che sarà soddisfatta? Esiste qualcosa in grado di soddisfarla? Se prendete in considerazione Tana, la Brahma cieca, capirete che non può essere soddisfatta. Continua a desiderare sempre di più. Anche se conduce a una sofferenza tale da essere quasi morti, continuerà a volere perché è impossibile soddisfare Tana. È una cosa importante. Se solo riuscissimo a pensare in modo equilibrato e moderato. Bene, parliamo di indumenti. Di quanti vestiti abbiamo bisogno? A proposito di cibo, quanto mangiamo? Al massimo durante un pasto potremmo mangiarne due piatti. Dovrebbe essere abbastanza. Se conosciamo la moderazione saremo felici e a nostro agio. Ma non è una cosa molto comune. Il Buddha diede delle istruzioni per i ricchi. Questi insegnamenti dicono di accontentarsi di quel che si ha. Chi si accontenta è ricco. Penso che questo tipo di conoscenza sia davvero degna di essere studiata. La conoscenza insegnata sulla via del Buddha è una cosa degna d'essere imparata e sulla quale vale la pena riflettere. Il puro Dhamma della pratica va oltre, è molto più profondo. Alcuni di voi potrebbero non essere in grado di capire. Basta solo prendere in considerazione le parole del Buddha che dicono che qui non c'è più nascita per lui. Che nascita e divenire sono finiti. Ascoltare questo vi fa sentire a disagio. Una formulazione più diretta. Il Buddha disse che non dovremmo essere nati perché è sofferenza. Anche solo questo, la nascita, il Buddha la mise a fuoco, la contemplò e ne comprese la gravità. Dukkha arriva tutto con l'essere nati. Succede simultaneamente alla nascita. Quando arriviamo in questo mondo, riceviamo gli occhi, una bocca, un naso. Tutto arriva solo a causa della nascita. Se invece sentiamo parlare di morire e di non nascere nuovamente, questo ci pare un disastro totale. Non vogliamo andare lì dove questo avviene. Questo è però l'insegnamento più profondo del Buddha. Perché ora stiamo soffrendo? Perché siamo nati. Così ci viene insegnato di porre fine alla nascita. Non si tratta di parlare solo del corpo che nasce e del corpo che muore. È troppo semplice. Lo può capire anche un bambino. Il respiro termina, il corpo muore e poi giace qui. Questo è ciò che normalmente intendiamo quando parliamo della morte. Ma un morto che respira è una cosa che non conosciamo. Un morto che può camminare, parlare e sorridere è una cosa alla quale non abbiamo pensato. Conosciamo solo il cadavere che non respira più. Questo è quel che chiamiamo morte. Lo stesso vale per la nascita. Quando diciamo che è nato qualcuno, intendiamo che una donna è andata in ospedale e ha partorito. Però il momento in cui nella mente nasce qualcosa, ad esempio quando a casa vi arrabbiate, l'avete notato? A volte nasce l'amore, altre volte l'avversione, essere contenti, essere scontenti, ogni genere di stato mentale. Non è nient'altro che nascita. Soffriamo solo per questa ragione. Quando gli occhi vedono una cosa spiacevole, nasce dukkha. Quando gli orecchi sentono qualcosa che vi piace davvero, pure in quel caso nasce dukkha. C'è solo sofferenza. Il Buddha riassunse il tutto dicendo che c'è solo una massa di sofferenza. La sofferenza nasce e la sofferenza cessa. Questo è tutto quello che c'è. Noi ci balziamo sopra e l'afferriamo in continuazione, balziamo sul sorgere, balziamo sul cessare, senza mai comprenderli davvero. Quando dukkha sorge, parliamo di sofferenza. Quando cessa, parliamo di felicità. È tutta roba vecchia, sorgere e cessare. Ci viene insegnata a osservare il corpo e la mente che sorgono e cessano. Oltre a questo, non c'è niente. Per riassumere, non c'è felicità, c'è solamente dukkha. La vediamo e la definiamo in questo modo, ma non c'è. È solo dukkha che cessa. Dukkha sorge e cessa. Sorge e cessa. E noi ci balziamo sopra e l'afferriamo. Appare la felicità e siamo contenti. Appare l'infelicità e siamo sconvolti. In realtà è la stessa cosa. Mero sorgere e cessare. Quando c'è il sorgere c'è qualcosa. Quando c'è il cessare se n'è andato. È qui che dubitiamo. Per questo ci viene insegnato che dukkha sorge e cessa e che oltre a questo non c'è nulla. Quando si arriva al dunque c'è solo sofferenza, ma non lo vediamo con chiarezza. La verità è che in questo nostro mondo non c'è niente che faccia qualcosa a qualcuno, non c'è niente per cui essere ansiosi, non c'è nulla per cui valga la pena di piangere, nulla per cui ridere, niente è di per sé tragico o piacevole. Questo è però il modo consueto della gente di sperimentare le cose. Il nostro linguaggio può essere ordinario, possiamo relazionarci agli altri secondo la maniera consueta di vedere le cose. Tutto ciò va bene, però se pensiamo in modo ordinario, ciò conduce alle lacrime. In verità, se davvero conosciamo il Dhamma e lo vediamo continuamente, tutto è assolutamente nulla. C'è solo sorgere e svanire. Non c'è reale felicità o sofferenza. È allora che il cuore è in pace, quando non c'è felicità o sofferenza. Quando c'è felicità e sofferenza, c'è divenire e nascita. Normalmente creiamo un tipo di kamma che consiste nel tentativo di fermare la sofferenza e di produrre la felicità. È quel che vogliamo. Quel che vogliamo, però, non è vera pace, è felicità e sofferenza. Lo scopo dell'insegnamento del Buddha è praticare per creare un kamma che conduce oltre la felicità e la sofferenza e che ci darà la pace. Non siamo capaci di pensare in questo modo, riusciamo solo a pensare che avere felicità ci darà la pace. Pensiamo che sia sufficiente avere la felicità. Per questo noi esseri umani desideriamo cose in abbondanza. Se otteniamo molto è bene. È così che pensiamo, in genere. Si suppone che fare del bene porti buoni risultati e se li otteniamo siamo felici. Riteniamo che sia necessario fare solo questo e ci fermiamo lì. Ma dov'è che il bene giunge a una conclusione? Il bene non si conserva. Continuiamo ad andare avanti e indietro, a sperimentare bene e male, cercando giorno e notte di cogliere ciò che pensiamo sia buono. L'insegnamento del Buddha è che primo dovremmo rinunciare al male e poi praticare ciò che è bene. Secondo, che dovremmo rinunciare pure al bene, senza attaccarci a esso, perché anch'esso è un tipo di combustibile. Alla fine il combustibile va in fiamme, il bene è un combustibile, il male è un combustibile. Parlare a questo livello uccide la gente, non è in grado di seguire. Così dobbiamo tornare all'inizio e insegnare la moralità. Non danneggiatevi l'un l'altro. Nel vostro lavoro siate responsabili e non nuocete né sfruttate gli altri. Il Buddha insegnò anche questo, ma ciò non è sufficiente per fermarsi. Perché ci troviamo qui, in questa condizione? Perché siamo nati? Il Buddha, nel suo primo insegnamento, il discorso della messa in moto della ruota del Dhamma, disse: la nascita è finita. Questa è la mia ultima esistenza. Non c'è più altra nascita per il Tathagata. Nota a piedi pagina. Tathagata, letteralmente così andato, così venuto. Non sono molte le persone che tornano su questo punto per contemplarlo e comprendere in accordo con i principi della via del Buddha. Però, se abbiamo fiducia nella via del Buddha, essa ci ripagherà. Se le persone confidano sinceramente nei tre gioielli, praticare è semplice.